Il manuale di sociologia dell'ambiente è particolarmente interessante, devo dire, perché riesce a trasmettere in modo molto chiaro l'idea della necessarietà della correlazione tra la sociologia generale, la sociologia dei processi e questa sociologia. Questa sociologia, che è appunto la sociologia dell'ambiente, che è una sociologia molto recente. In qualche modo è frutto di quella strategia cognitiva che abbiamo visto, abbiamo studiato Dumas, come accadeva tempo addietro. Se vi ricordate, abbiamo visto che il modo di organizzarsi del sapere occidentale avviene attraverso specializzazioni costanti. Quindi dalla sociologia passiamo a delle sociologie sempre più specifiche, quindi l'ambiente, la devianza. Sempre più avanti lungo questa strada fino ad arrivare a delle situazioni che secondo me sono insostenibili, anche perché queste sociologie mano a mano tendono a costruirsi come sistemi blindati, come campi specifici, specialistici, perdendo di vista il fatto che invece sono un'articolazione necessaria ma comunque strumentale di un certo tipo di sapere. Ecco, da questo punto di vista il manuale permette di capire questo discorso, ma non è, permette di rendersi conto che la sociologia dell'ambiente è comunque una sociologia, non è qualcosa che parla soltanto per pochi individui e diventa quindi un luogo di gerghi, di incontri specialistici, di mancanza di intervento, di incapacità di critica e via discorrendo. Penso per esempio alla sociologia della religione, che secondo me è ridotta in uno stato pietoso adesso, appunto perché ha dimenticato di essere anche una sociologia, è diventata una cosa appunto di tribale in qualche misura. Ecco, la sociologia dell'ambiente invece attraverso questo strumento si presenta come una sociologia problematica per molti versi, soprattutto perché appunto è a un crocevia di saperi, nel senso che voi trovate una serie di rimandi molto interessanti a terminologie e concetti scientifici. Va da sé che non è che il fatto che io critichi alcuni aspetti della scienza contemporanea significhi che vorremmo buttare giù tutto come luddisti e tornare a non sapere assolutamente niente di quello che accade. Questo spero che sia chiaro, ogni tanto lo ribadisco perché è un'articolazione del famoso concetto et-et. Se noi ragioniamo in chiave et-et non possiamo dire che una cosa è sbagliata. Ci sono alcune cose di certi aspetti che sono sbagliate. Ecco, la scienza, come vedrete nel capitolo 4 del famoso manuale, e come vi ribadirò spesso e volentieri, si è costruita in un certo modo che è problematico. E noi stiamo pagando lo scotto, giusto appunto, di questo modo di concepirsi della scienza, ma non soltanto della scienza, perché poi la scienza purtroppo si è posta come modello per il sapere. Quindi questo ci permette anche di tracciare una qualche storia del come mai il sapere occidentale è diventato così. Perché il sapere occidentale si è costruito sulla presa di coscienza di sé del sapere scientifico in quanto sapere specialistico, che si è offerto poi come modello di riferimento a tutti gli altri saperi, per cui vi ricorderete forse tutta la questione del metodo delle scienze sociali, che studiano le scienze sociali, che statuto hanno le scienze sociali, sono scienze o non sono scienze, tutta questa serie di problemi voi la ritrovate nel manuale, di nuovo, come dicevo, a volte ritornano, per cui toccherà farci i conti. Il problema del dibattito del metodo, non so se ne hanno parlato del dibattito del metodo, non credo. Con qualcun altro ne avete parlato del dibattito del metodo? Scienze nomotetiche ideografiche? Le parole complicate mi piacciono tanto. Niente. Vabbè, credo che l'avessimo menzionato perché inizialmente, vi ricordate, avevamo detto che la sociologia soffriva di una specie di complesso di inferiorità nei confronti delle scienze naturali. Quindi riprendiamo il problema del positivismo, no? In qualche misura. Esatto, allora qualcosa insomma l'avremmo detta, non così specifica, però è interessante rifletterci su questo aspetto. Ovvero sia, inizialmente il sapere si propone di essere tutto scientifico, perché il sapere scientifico, come abbiamo visto, è un sapere che porta risultati concreti, che permette di sottomettere il mondo, di controllare il mondo. E quindi è il sapere grazie al quale l'uomo lentamente si affranca da questa dimensione, questa condizione di dipendenza, questo modo di essere ostaggio della natura. Perché, vi ricordate, abbiamo sottolineato questo discorso, nella grandissima parte della storia umana l'uomo è una vittima. degli schiribizi della natura, la grandinata, il terremoto, lo tsunami, la pestilenza, tutta una serie di cose che accadevano senza che noi potessimo farci nulla, succedevano e via. Con l'affermarsi del sapere scientifico, questo cambia, nel senso che di molte di queste cose noi cominciamo a sapere come funzionano, se c'è modo di metterci le mani, come possiamo disciplinarle, come possiamo controllarle, come possiamo debellarle, pensate ai vaccini per esempio, e a tutta la stagione della sconfitta temporanea di grandissima parte delle malattie che ci affliggono e che adesso stanno tornando, perché chiaramente c'è tutta una serie di altre piccole cose che c'erano sfuggite. Però il punto è questo, il sapere scientifico è un sapere che si pone come sapere calcolabile, in grado di effettuare previsioni, quantitativo, misurabile, oggettivo, chiaramente, oggettivo. L'idea del positivismo è che anche le scienze sociali mirino a risultati di questo genere, se vi ricordate, avevamo detto, no, positivo vuol dire fondato su dati. Per cui l'idea generale del sapere fino al positivismo è che questo sapere deve essere scientifico o non è. Non esistono altri saperi. Il sapere è solo scientifico, quindi è fatto per prove ed errori, secondo tutta una serie di tecniche e di modalità di accumulazione, eccetera, eccetera, eccetera. Questo segna l'eccezionalità metodologica della scienza. Questo lo trovate appunto nel manuale. Ovvero sia l'idea che la scienza è l'unico modo attraverso il quale noi otteniamo una conoscenza oggettiva e universale. Siccome abbiamo visto che noi cerchiamo costantemente dei fondamenti, una scienza oggettiva e universale soddisfa perfettamente la nostra esigenza di fondamenti. Quindi, come vedete, se fate un piccolo sforzo di ricordo, è una spinta immaginare quella che ci porta a volere una scienza universale e oggettiva, perché questa universalità e questa oggettività sono lo zoccolo duro sul quale possiamo costruire finalmente qualcosa, sono il famoso atomo da un altro punto di vista, sono il grado, sono tutta la stessa cosa, tra una cosa e l'altra, cioè sono cose che ci sottraggono a uno stato di incertezza essenziale. Allora il sapere sociologico mira a costituirsi anch'esso come un sapere scientifico. E ci riesce ovviamente malissimo, perché noi non siamo scienziati, non da quel punto di vista, non ragioniamo così. E qui scatta il famoso dibattito sul merito, ovvero sia, è vero che le scienze sociali devono ragionare come le scienze naturali? È uguale il metodo, è uguale la strategia attraverso la quale noi comprendiamo, capiamo e spieghiamo le cose? No, dicono i tedeschi. Noi, quando parliamo di scienze sociali, parliamo di comprensione, non parliamo di spiegazione. Ovvero sia, noi abbiamo un problema di senso nelle scienze umane che non dovrebbe esserci nelle scienze naturali. Uso ovviamente il condizionale perché, come vi ho detto, vi ho ripetuto, rileggerete anche nel manuale, questa idea che le scienze sociali, le scienze naturali conquistino un sapere oggettivo è in crisi anch'essa. Quindi siamo passati da una situazione in cui tutto il sapere doveva essere oggettivo a una situazione nella quale si diceva certo, un certo sapere oggettivo e un certo sapere non lo è, a una situazione nella quale abbiamo detto no, temo che tutti i saperi siano un po' così, ballerini, perché questa idea dell'oggettività è problematica. Ora, non è che questo discorso dovrebbe cogliervi troppo impreparati, perché le prime 30 pagine del libro di Moran che avete studiato l'anno scorso dicono questo. Intelligenza cieca, paradigmi, non so se vi ricordate. Sapere specialistico, è tutto lì, non è che non c'è. Però diciamo che insomma rinfrescare tutto sommato forse non è una cattiva idea. Allora quindi abbiamo questo problema. Il sapere scientifico viene lentamente rivelandosi come non così fondante, non così capace di attingere a delle certezze oggettive, non così affidabile in ultima analisi. E con questa crescita di consapevolezza, con questa crescita di crisi, si articolano appunto dei saperi un po' particolari, come per esempio la sociologia dell'ambiente. La sociologia dell'ambiente comincia quando, nella seconda metà degli anni 50, quindi nel primo dopoguerra, diciamo, man mano che ci si comincia a rendere conto del fatto che certe pretese della cultura moderna, certe affermazioni un tantino troppo, come dire, ottimiste non sono vere, presentano degli aspetti problematici. Come vi dicevo prima, il momento al quale ci si rivolge per dare stabilire un punto fermo, perché noi abbiamo questa necessità di punti fermi in quasi tutto, è la bomba atomica. La fine della seconda guerra mondiale, lo sganciano quando lanciano Enola Gay, avrete sentito l'immagine, su Hiroshima e Nagasaki. Ecco, quello è il momento nel quale ci si sveglia, dice giustamente nel manuale, il momento in cui la tecnologia si rivela come non innocente, e la scienza anche. Cioè, fino ad allora si era pensato che tutto ciò che la scienza e la tecnologia producevano fosse comunque positivo, non presentasse rischi particolari. E parliamo di 60 anni fa, quindi non è che stiamo parlando degli agoni scorsi, parliamo di 60 anni fa. Nel momento in cui l'uomo vede di essere in grado di gestire un potere col quale non sa più cosa fare, perché di fatto è quello, un potere smisurato rispetto alle capacità di comprensione, di gestione, di previsione dell'essere umano, a quel punto, bene o male, comincia a porsi dei problemi. No? E noi siamo quelli che si stanno, come dire, confrontando con gli esiti finali di queste serie di interrogativi. Perché da allora in poi, come in base ad una regia un po' così cattivella, diciamo, tutti i nodi che si erano andati pian piano accumulando negli secoli precedenti dell'ottimismo cominciano a arrivare al pettine. Per cui cominciamo improvvisamente a renderci conto che ci sono tutta una serie di grosse difficoltà, tutta una serie di temi, di argomenti con i quali non ci eravamo assolutamente misurati. E questo, come vi dicevo e come vi ho già detto, serve a sottolineare quanto in effetti la nostra capacità di previsione lascia a desiderare. E noi ci accorgiamo normalmente dopo i fuochi, come si dice spesso a Roma, che le cose non stanno andando come dovevano. Uno dei primi problemi con i quali ci si confronta, manco a dirlo, e questo è uno dei motivi per cui vi dico che tutto sommato ambiente e economia vanno a braccetto, è, come abbiamo detto, il problema dello sviluppo sostenibile, che in un articolo è immediatamente così. Vi faccio presente che il concetto di sviluppo sostenibile è degli anni 90, per cui proprio l'altro ieri è una cosa che è appena venuta in mente, fondamentalmente. Però è, come abbiamo visto, viene da una serie di conseguenze, è una serie di conseguenze che chiamano direttamente in causa anche l'economia, come abbiamo detto. Una delle strategie consigliate nel manuale è di internalizzare i costi, che è esattamente il contrario di quello che vi ho detto che è stato fatto fino ad oggi, in cui i costi sono stati esternalizzati, no? Allora, uno dei modi per cominciare a riflettere sul rapporto tra economia e ambiente è fare sì che questi costi diventino effettivamente costi che qualcuno paga, perché ci sono, non sono più un argomento vago, un esercizio teorico. Da cosa deriva questo discorso? Deriva per esempio dalla scala di impiego. Prendiamo l'aria. L'aria è un bene, fino ad oggi non era stato considerato manco tale fino a pochi anni fa, perché l'aria è infinita, pure lei, tutto infinito. Ma vale questo fino a che non se ne comincia a fare un utilizzo esagerato rispetto alle capacità di rigenerarsi dell'aria stessa. Nel momento in cui l'industria attinge all'aria per bruciare, per emettere, per sostituirla con fumi di scarico, eccetera, eccetera, in tale misura da rendere nefasto questo intervento, il discorso dell'aria infinita ed è un bene pubblico non vale più, perché tu di fatto mi stai danneggiando. Nel tuo sottrarre aria pulita e sostituirla con aria sporca, mi stai facendo un danno, ma non lo paga nessuno questo danno, ce lo pago io quando ho un problema ai polmoni, quando qualcuno mi fa presente che improvvisamente è tardi, anche se non fumavo, eccetera, eccetera, eccetera. Però chiaramente questo è un problema che finora non ci eravamo posti, per un problema di scala, come dicevo, perché di fatto noi ci siamo percepiti fino all'altro ieri, di nuovo, come incapaci di influire sugli equilibri ambientali così tanto. Tutto quello che noi facciamo rimane lì, è una cosa episodica, è una cosa non problematica. Tra l'altro, come vi dicevo, questo problema della salute è uno dei corni della questione posta nel manuale del terzo argomento contro coloro che dicono che non c'è una crisi ambientale, perché vi faccio presente che questo inizio secondo me è molto intelligente perché non è ancora diffusa l'idea che ci sia una crisi ambientale. quello. Di ieri è la notizia che la lobby degli industriali americani disapprova le politiche proposte dal presidente Obama perché sono troppo verdi. Quindi non l'hanno capito. Capite? Non è che oggi siamo illuminati e quindi ci comportiamo di conseguenza, oggi siamo stupidi come l'altro ieri. Ma alcuni hanno le idee un po' più chiare e quindi possono argomentare, possono articolare i discorsi, ma che tra questo e la prassi c'è ancora uno scarto infernale, è quello il problema. Tant'è vero che molti degli scienziati ambientalisti di oggi, degli ambientalisti e degli scienziati che sono impegnati in questo fronte, dicono che anche le misure di Obama, che sembrano delle misure rivoluzionarie, sono insufficienti, perché manca il tempo. Su questo poi, come dire, giudicherà la storia ovviamente. Però il problema è questo, il fatto che il libro inizi argomentando a favore dell'idea di una crisi ambientale è realistico, perché per molti di noi la crisi ambientale ancora non c'è. Che noi questa crisi non la vediamo, pensiamo che sia uno stratagemma ideologico, che sia un modo attraverso il quale i comunisti e i rossi si oppongono al capitale, tutte queste stupidaggini che girano, però è vero, da un punto di vista di studio del sociale dobbiamo fare i conti con questa realtà, succede. Allora vi ricordo che fino ad oggi abbiamo visto due punti della questione, ovvero sia il fatto che le nostre conoscenze non ci mettono in condizione di sapere quanto possiamo sfruttare il sistema senza perturbarlo definitivamente, e quindi si consiglierebbe perlomeno una certa attenzione. E il fatto che le differenze nello sfruttamento del pianeta, i problemi che questo crea, non siano equamente distribuiti, come dicevamo ieri, ovvero sia che alcune parti della popolazione soffrono molto per dei disagi ambientali e per dei problemi ambientali, e altre parti invece bellamente se ne fregano e continuano ad attingere e a sfruttare il loro e l'altrui. Questo in particolare veniva, come vi dicevo ieri, dall'idea di impronta ecologica e di questo, come dire, questo simbolo del quantitativo di territorio di cui abbiamo bisogno per vivere, no? Se mediamente noi abbiamo bisogno di 2,7 ettari, non mi ricordo i numeri precisi, ma comunque l'idea di 2,8 ettari per vivere come viviamo, e di fatto avremmo a disposizione 1,7 ettari, quest'ettaro e tre che avanza qualcuno lo paga, qualcuno non se lo gode, qualcuno me lo dà, perché io sennò come faccio? È chiaro che io quindi sto attingendo a delle riserve che non sono riserve infinite, compromettendo quindi il loro equilibrio, oltre un livello che io non so quale sia. Non so quando questo, non so quando potrò continuare, quanto potrò continuare a sperperare l'acqua dolce prima che questa non ci sia più. E l'acqua dolce è un bene scarso. Per noi in linea di massima non lo è, perché a parte il fatto che ogni momento ultimamente, ma comunque siamo nati in una circostanza fortunata, ma ci sono regioni intere, ci sono continenti che non stanno così, che sanno perfettamente che l'acqua è un problema. Vi ricordo in quel libro di Gore di cui vi parlavo l'altro ieri, il problema dell'acqua potabile è uno dei problemi da quali probabilmente ci aspettiamo lo scoppiare di guerra nel 21° secolo. Quindi non è che parliamo di cosette, parliamo di un problema, perché se io sono quello che controlla gli acciai e tu sei quello che beve l'acqua a valle e io chiudo i miei fiumi, tu ti incazzi, perché bevi più, tanto per dirne una. No? Ma questo sta succedendo negli Stati Uniti fra stati, perché la California ha dei problemi con quelli del Grand Canyon, che sono quelli che hanno le sorgenti dei fiumi che vanno in California. Siccome in California fino a qualche tempo fa usava l'acqua per innaffiare il deserto, come avete visto anche in Nevada per Las Vegas e compagnia, per questi sono problemi che non si ponevano gli americani, perché non era un problema dal loro punto di vista. Nel momento in cui le risorse cominciano a diminuire e gli stati delle montagne tengono l'acqua per loro, per innaffiarci i ranch, per farci bere le vacche che fanno gli hamburger di cui abbiamo già parlato, in California c'è il deserto. E la California non è contenta. E questo succede all'interno degli Stati Uniti, che dovrebbero essere una cosa più faro della nostra cultura, eccetera. Figuratevi quando questo succede fra Pakistan e India, Cina e Tibet e tutta una serie di altre situazioni che sono molto meno brillanti, Sudan e Egitto. Insomma, ci sono una serie di scacchieri nel mondo che sono a continuo rischio. Sono dei focolai che sono lì lì, delle bombe a orologeria, per delle questioni che ci sembrano incomprensibili, parlano di acqua. E quando non bevi, il problema ti si pone in modo abbastanza marcato. Noi l'acqua la usiamo e la strausiamo, la sciupiamo evidentemente per farci tante di cose, lavaggi industriali, la riversiamo insieme a tutti i vari problemi di cui abbiamo già accennato e per discorrendo, e soprattutto la sprechiamo, perché se voi andate a vedere i dati che vengono forniti a proposito dell'efficienza della rete idrica italiana, scoprite che il 35% dell'acqua è brutta, perché gli acquedotti perdono, perché nessuno li ripara, perché la gestione amministrativa o burocratica che si è studiata nel frattempo, studiata si fa per dire per virgolette, è fallimentare. E la soluzione che si sta tentando di far passare qual è? Privatizziamo l'acqua, che è un po' problematico, no? Che l'acqua e l'aria erano quelle cose che non si privatizzavano. Ma per fronte di fatto noi l'abbiamo già privatizzata l'acqua, perché quanti sono che bevono l'acqua dei rubinetti o quanti le comprano continuamente acqua minerale, bottigliette, contro bottigliette, eccetera, eccetera. Tutti. Quindi di fatto è già stata espropriata l'acqua. È successo sotto il nostro naso, non ci andiamo a accorti. Condizionalmente noi abbiamo un'idea strana per cui l'acqua si paga. Non ha senso questo discorso. Faccio un piccolo esempio di resistenza sociale. Io a Roma vado a prendere l'acqua alla fonte. A Roma ci sono le fonti, è ancora incredibile, c'è una fonte a Roma che sta in mezzo al quartiere Romantano, in un cortile, vicino a Piazza Sempione, c'è la fonte dell'acqua sacra. La fonte dell'acqua sacra applica una, come dire, una quota di vendita estremamente capitalistica, costa 8 centesimi al litro. Quindi tu compri 25 litri d'acqua per 2 euro. Ed è molto interessante questa cosa, infatti c'è un via vai per ore di gente, un casino infernale per quelli che ci abitano, perché ovviamente la gran parte di quelli che abitano là intorno ha cominciato a dirsi, ma perché devo spendere 7 euro e mezzo di acqua, ripeto, quando la stessa quantità di acqua normale la pago 2 euro e mezzo, non neanche 50 centesimi, eccetera, eccetera. Per cui ogni tanto incollo le mie tamiche e vado a prendere l'acqua. Che è un comportamento che sembrerebbe non economico, teoricamente. Ma al di là di tutto, dal punto di vista economico di lungo periodo, lo è come? Perché io su ogni acquisto risparmio qualcosa come 7 euro, 7-8 euro. 7-8 euro nell'anno sono una cifra interessante, perché io non ci sono comprato la macchina fotografica, non ci sono comprato tante di cose, perché allora vediamo quanto risparmio. Ogni volta metto via quello che risparmio, quindi è uno strumento per vedere quanto hai risparmiato. Il problema qual è? Che devi prendere la pazienza di incollarti le due tamiche e andare a prendere l'acqua. È molto più comodo andare a comprare un libro bella confezionata, con le sue bottigliette verdi, eccetera, eccetera, eccetera. Però, ma quando, prima che spendo 10 euro il benzina per fare un avanti e indietro in 20 minuti, cioè, è lungo. Quindi però devo computarle tutte queste cose, no? Se le computo li guadagno. Quindi c'è un problema anche di sacrificio, c'è un problema di approccio, c'è un problema di incapacità di immaginarla questa situazione. Ogni volta che racconto che a Roma ci sono le fonti in mezzo alla città, la gente è come le fonti in mezzo alla città. Sì, succede. Ma noi siamo espropriati dall'idea che ci possa essere una cosa del genere. Per noi la fonte sta in mezzo alle montagne, sta da qualche altra parte, ma non lì sotto. Perché lì sotto è un problema di ambiente, come dicevamo l'altra volta. Io devo avere idea che la mia città è anche un ambiente che tradizionalmente ha avuto una serie di situazioni di questo genere, dove succedevano cose, dove c'erano momenti, luoghi, locande. Ma? Ecco. Allora, questo giustamente dice il vostro collega, questo ci sono dei luoghi dove l'acqua è buona da bere, ma non si beve per definizione. È verissimo, a Roma la metà della città funziona così. Io ho bevuto acqua di rubinetto per da sempre, prima di cambiare casa, poi purtroppo non bevevo un posto d'acqua neanche perché e me l'ho dovuto organizzare. Però il problema qual è? Che noi pian piano stiamo costruendo l'idea di acquistare l'acqua come se questo ci garantisse in qualche modo, come se l'acqua comprata in bottiglia fosse qualitativamente diversa dall'altra. È un modo di rendere merce qualcosa che non era merce, che non è mai stata merce. Tant'è vero che se vi ricordate nelle situazioni tradizionali le oasi, i pozzi e tanti altri luoghi di questo genere erano fuori da qualunque tipo di intervento. Uno dei primi e peggiori che si potesse fare era avvelenare i pozzi, perché allora si rendevano conto che il pozzo non era una cosa tua o mia, ma era di tutti. Come d'altronde la terra. La terra è recentemente diventata oggetto di proprietà privata. Non so se voi lo sapete, ma i primi casi di recinzione del territorio per vendere delle sue porzioni sono del 1600. Prima non era concepibile, prima c'erano dei diritti, ma la terra in sé era comunque collettiva, era comune. C'erano spazi liberi dove tutti potevano andare a fare legna, potevano portare le bestie al parco da pascolare, eccetera, eccetera. L'idea di impedire l'accesso a qualcuno comincia in Inghilterra nel 1600. non prima. Quindi noi diamo per scontati, come vi dicevo, tutta una serie di comportamenti e di situazioni che non sono scontate per niente, che ancora oggi nel resto del mondo non sono comprensibili, perché in tanti luoghi l'idea di andare a comprare dell'acqua quando la puoi trovare alla fonte è assolutamente incomprensibile. Noi abbiamo dei negozi che vendono solo acqua, suppongo che lo saprete, negozi specializzati dove trovi centinaia di marche d'acqua. Ora, per carità, abbiamo parlato del fatto di educarti all'apprezzare le qualità delle cose, però l'acqua insomma, no? Meno male, devi essere un po' raffinatissimo per riuscire a dire che apprezzi la differenza tra un'acqua del Galles e un'acqua umbra, perché è acqua. Nel complesso l'unica cosa in linea di massima che può fare è non essere nota, ma insomma per il resto è piacevole, fresca e buonanotte, lì finisce. Però noi invece non abbiamo questa cosa, per cui abbiamo tanti tipi d'acqua, negozi interi che vendono solo bottiglie d'acqua. Questo è uno dei problemi che vi dicevo, giustamente. Il nostro divorzio dall'ambiente arriva a delle... a dei comportamenti che una volta che ci cominci a riflettere sopra ti chiedi come siano possibili, ma che di fatto noi poi accettiamo una mezza minerale in un hotel costa 2 euro, l'equivalente dei 25 litri, e poi comunque 2 euro che no, è acqua, se capisci, in aereo non ne parliamo. È vero che in certi luoghi va bene, è chiaro che no, come nei rifugi montani per esempio abbiamo dovuto portare qui a spalle, capisco tante cose, però ecco, nei rifugi montani, volendo risalendo le fonti, lì rischi di, come dire, l'aspettativa rischia di fregarti, perché se a monte del torrente c'è una vaccheria tu rischi di fregarti di brutto, ma insomma comunque una serie di cosette che è meglio tenere da sé. Allora, dicevamo quindi che il problema della sociologia dell'ambiente comincia a porsi quando noi cominciamo a avere un certo atteggiamento forzatamente scettico nei confronti della scienza. E questo è dovuto, come vi dicevo, a una serie di momenti topici. Non è che ci viene il sospetto senza delle pezze d'appoggio, ci viene il sospetto perché accadono cose che non possono non farci interrogare. Una delle cose fondamentali, come vi dicevo, è il famoso progetto Manhattan, quindi le bombe atomiche, ovvero sia il fatto che ci rendiamo conto di aver intercettato un potere che da un punto di vista prometeico è al di là del nostro controllo. Tant'è vero che tutta la fase successiva storica della seconda metà del 1900, del secolo scorso, trascorre in una calma relativa perché siamo tutti terrorizzati da quello che può accadere. La famosa guerra fredda è questa. Qui c'è una bomba atomica, noi pure, ma se tiriamo una bomba atomica poi che succede? Questo non lo sa nessuno. Era una guerra in cui perdevano tutti e di conseguenza tranne piccoli scontri lungo i margini dei blocchi contrapposti, la situazione era abbastanza calma, che non batteva tanto per cambiare in Africa, perché tanto in Africa non batte sempre e quindi il problema non si pone. Ma per il resto noi stiamo godendo di fatto di una pace stranissima in Europa. Non si è mai vista una pace così lunga in Europa. In Europa la guerra è stata sempre continua, vi ricordo. Questa pace paradossalmente è frutto della guerra, della bomba atomica e della paura di tutti quanti che stranamente si sono resi conto del fatto che si stava giocando con cose con le quali. Ma non c'è solo questo, ci sono anche una serie di incidenti, c'è una serie di incidenti che di nuovo spingono a riconsiderare i pregi della tecnologia. Seveso, ne avrete sentito parlare anche se succedeva ben prima che voi nascete, la famosa centrale nucleare che al momento è Chernobyl e via discorrendo, Three Mile Island tre anni dopo, insomma tutta una serie di allarmi che vengono a scuotere cosa? Vengono a scuotere l'ottimismo e la pretesa moderna del controllo. Di fatto il problema è questo, ovvero dire, questi incidenti sono incidenti che tutto sommato non è che hanno delle conseguenze, tranne Chernobyl, non hanno delle conseguenze così enormi da dover marcare uno spartiacque. Di fatto però di nuovo rientriamo nel discorso dell'effetto domino. Sono incidenti che ci dimostrano che sebbene ci sia stato detto che la nostra scienza è in grado di controllare qualunque rischio possa presentarsi in questo genere di intraprese, poi capitano cose che non ci aspettiamo e non sappiamo che fare. Muoiono migliaia di persone, territori si rovinano per decenni, per secoli, non sappiamo ancora quanto, ci sono cose che non sappiamo quando, ma cominciano pian piano, cominciamo a vederle adesso, no? Perché larga parte dei risultati di Chernobyl cominciano ora, al di là di quelli proprio che poveracci erano lì intorno, ma molti sono quelli che hanno beccato i cascami delle polveri nucleari, delle polveri inquinanti, che impiegano decenni, quindi adesso si comincia a vedere il salire della cosa. Però io mi ricordo che quando ci fu Chernobyl, stavo camminando sui Luterini vicino a Roma, ed era palpabile l'idea che in quella verso est ci fosse una minaccia. Sembrava un po' come il Signore degli Anelli in Mordor, non so se avete presente. Cioè era talmente forte l'impatto che aveva avuto su di noi che tu guardavi verso est e ti sembrava quasi di aspettarti una nube a forma stessa che stesse venendo a prendere. Per cui dal punto di vista di commozione, di impatto sulla nostra sensibilità, Chernobyl è stata incredibile. Per quanto a noi tutto sommato qui pare, perché ci dicono che non siano state grandissime le conseguenze. Però io me lo ricordo perfettamente, uno dei ricordi che ho più chiari in mente, perché poi lì eravamo in montagna, l'ambiente era bellissimo, sembrava tutto tranquillo. Eppure c'era un senso di minaccia. Quindi questa, come dire, l'impatto di questi momenti va ben oltre la conseguenza pratica che un cinico potrebbe voler dire, sono morte poche migliaia di persone in Senegal. Non è solo quello il problema è che incidenti di questo genere ci hanno messo bruscamente davanti alla coscienza del fatto che non era vero che eravamo in grado di gestire questa situazione senza problemi. Del fatto che tutto quello che c'era stato raccontato, non solo nella fattispecie, ma su tutto il sapere scientifico, presentava qualche piccola crepa, qualche piccolo difetto, qualche cosa che non andava, come dicevo prima, qualche anomalia. Questi sono i punti in cui il paradigma dominante comincia a mostrare di non essere più in grado di gestire, di spiegare una situazione. Quando il paradigma porta a un sapere che è troppo, troppo avanzato, troppo, che perde troppo di riferimenti con le effettive capacità dell'individuo, a quel punto arrivi in punti in cui non sai che cosa diavolo può succedere. E questo è uno dei grossi problemi, non solo per il problema ambientale, ma anche per il problema lavorativo, ma anche in generale per il problema culturale sul quale vi sto, come dire, riportando, per il fatto che il problema di oggi è l'incertezza. Capite? E la crisi economica contemporanea non fa che amplificare questa incertezza, perché al di là del sarcasmo con cui posso presentare queste situazioni, il fatto che uno veda quelli che sono culturalmente recepiti come i personaggi più importanti e di maggior prestigio, smarriti, ha un impatto emozionale pazzesco. Abbiamo i direttori della Federal Bank americana, che sono praticamente gli uomini più importanti del pianeta, da tutti i punti di vista, che non sanno letteralmente cosa accade. Non hanno idea, balbettano. Questo, ragazzi, è un macello. Capite? Perché sono le famose figure di riferimento di cui parlavo prima. Se io vado dal vigile, mi aspetto che quello sappia cosa fare. A livello culturale oggi, bene o male, a torto o ragione, io mi aspetto che l'economista, il direttore, il responsabile della grande industria sappia cosa fare, perché io gli ho dato la mia fiducia. Non io magari, ma comunque a livello culturale, noi riteniamo che loro siano quelli che sanno ciò che va fatto, ai quali guardiamo per un indirizzo. Ma quando quello a cui guardi per un indirizzo è disperato, tu cominci a avere dei seri problemi. E quello è il punto centrale della questione, capite? Non ci sono misure pratiche che puoi prendere, devi trovare qualcosa che permetta di ricostituire la fiducia. E lì sarà una sfida che affronteremo con molta calma, ma con la quale bisogna cominciare a pensare di confrontarsi. Perché il problema è lì, ovvero sia, oggi come oggi noi abbiamo un intero ceto dirigente che ha dimostrato di non essere in grado. Capite? Questo è il punto. Cioè, tutti quelli che bene o male, oggettivamente o soggettivamente, in modo immaginario o concreto, avrebbero dovuto poterti dire adesso si fa così, quindi state tranquilli, è tutto sotto controllo, la famosa frase classica della questione, non c'hanno niente, sono vittime delle circostanze. E questo si vede chiaramente dai dati nudi e crudi. No? Tutti annunciano riforme, annunciano manovre, spese di miliardi e miliardi, e le borse non fanno più. Perché se finanziano? Che tra ciò che viene annunciato e quello che poi sarà il risultato effettivo c'è un baratro, c'è un buco profondo, un nero spinto. E quindi ecco, diciamo che questa è in qualche modo l'emblema della situazione, no? L'emblema della situazione che però appunto è venuto già, come dire, elaborandosi attraverso una serie di studi di settore, una serie di ragionamenti, appunto a seguito di questa serie di ragionamenti che vi sto facendo storicamente, quindi degli incidenti nucleari, improvvisi ripensamenti e scoperte a livello disciplinare dell'economia, esaurimento di risorse e via discorrendo, noi ci siamo prima posti i problemi dei limiti dello sviluppo e poi i problemi dello sviluppo sostenibile. Quindi siamo passati da quello che era uno stato, l'ipotesi di uno stato stazionario, che troverete menzionato, che è stato uno dei testi fondamentali di un certo Dali, a quella di uno sviluppo sostenibile, che è quella con la quale ci siamo baloccati fino ad adesso. Il problema è che questo tipo di approccio allo sviluppo sostenibile finora è stato estremamente all'acqua di rose. Così l'idea generale, come vi dicevo prima, è che continuasse uno sviluppo economico su certi ritmi, ma che in qualche modo questo si temperasse tenendo presente il fatto che le risorse, tutto sommato, non erano così infinite. Però con tutti questi condizionali e con tutte queste tranquillità si è arrivati a quella situazione che erano molto più complicate e problematiche di quello che immaginavamo. Perché di fatto, vi ripeto, il problema è che noi non ce lo immaginavamo proprio che finisse così da punto bianco, che i risultati fossero così improvvisi, che la situazione fosse così di punto bianco fuori controllo. Non ce l'avevamo mai sognato lontano. Ci ha colto veramente all'altro discorso. E questo ci ha colto del tutto radicalmente alla sorpresa, vi ripeto, perché noi abbiamo avuto lì veramente un grosso buco immaginario, una incapacità di percepire la nostra nuova posizione all'interno del pianeta. Soprattutto abbiamo un'incapacità ancora adesso netta nel percepirci sul pianeta. Noi trattiamo l'ambiente come se fosse da un'altra parte. Questo ve lo ripeto perché è un grosso problema. Noi abbiamo questo rapporto con l'ambiente come se l'ambiente fosse qualcosa che ci riguarda a stento. Il problema è che noi siamo dentro l'ambiente, noi siamo parte dell'ambiente. Come sottolinea giustamente gli autori, ambiente è una parola forte che sentiamo dire continuamente. Che vuol dire ambiente? Vuol dire ciò che ti circonda dal punto di vista etimologico. Capite? Quindi, per questo vi dico, non è che sta da un'altra parte l'ambiente, l'ambiente è ciò nel quale io sto. L'ambiente è il luogo in cui mi trovo. Tant'è vero che, in modo abbastanza lungimirante, ma non particolarmente percepito, noi parliamo di ambiente sociale, di ambiente scolastico, no? Cioè, traduciamo, decliniamo questa parola come se capissimo. Però di fatto poi questo non funziona. In ultima analisi, quando si parla dell'ambiente, quello verde, quello appunto che ci ha sempre un po' spaventato, come vi dicevo l'altro giorno, continuiamo a pensare che vada un'altra parte, che non ci riguarda, ma sì e no, che possiamo o meno preoccuparci. E questo non è un buon approccio, perché chiaramente va a finire che viene miscolato in tutte le altre scale di priorità e viene trattato come una cosa remota, lontana, che ci riguarda stesso. Purtroppo, come vi dicevo, non è così. Per cui quello che è importante è riuscire a mettere in atto un cambiamento di prospettiva. Da questo punto di vista è importante riuscire a pensarci nell'ambiente. Fin qui ci siamo?
Sì.
Quindi dicevamo, il problema della salute e il problema della qualità della vita. La terza obiezione che viene mossa all'idea che non esistano crisi ambientali. Il problema della salute, come vi dicevo, è costantemente, è sempre più visibile, è sempre più percepito, anche se è un altro di quei problemi dove la scienza si dà come ambivalente. Nel senso che la scienza non è in grado di dare risposte nella grandissima parte dei casi. Facciamo un piccolo esempio dell'elettrosmog, un concetto abbastanza problematico. Che cos'è l'elettrosmog? L'elettrosmog viene definito elettrosmog il tipo di disturbo che può derivare da certi tipi di radiazioni. No? Per esempio, vivere sotto un traliccio dell'alta tensione potrebbe essere problematico. Il problema qual è? Che non c'è un'evidenza scientifica. Non ci sono delle prove certe per le quali alcune alterazioni nelle tabelle percentuali di certe malattie possano essere ricollegate esattamente a quel fattore e non ad altri. Il che cosa significa però per un certo verso? Che chiaramente il problema è un problema d'approccio a quel punto, perché in una situazione di dubbio, che cosa faccio io? No, qui torniamo, se ci pensate un attimo, a quello che dicevamo della visione del mondo. Siamo ottimisti o siamo pessimisti? Perché di fatto questo è il problema. Se io sono di fronte a una situazione nella quale mi dicono, guarda, fra quelli che vivono nei pressi di tralicci dell'alta tensione c'è un preoccupante aumento di questo genere di disturbi, però non abbiamo nessuna prova scientifica che c'entrino effettivamente i tralicci, potrebbero essere una circostanza così casuale, potrebbe darsi che ci siano altri motivi. Tu che fai?
Ma la casa lì costa meno.
Cambio casa, dice giustamente il problema, come vedete è un problema di interpretazione spicciola dei dati, no? Però il problema è anche che nel momento in cui io faccio delle politiche più ampie, che non sono io quello che dice, ma insomma devo decidere per gli altri, io posso benissimo dire, beh, in assenza di prove scientifiche ci comportiamo come se niente fosse, che è quello che stiamo facendo. Ma questo dimostra un certo ottimismo. Perché da un altro punto di vista potete dire, che c'è, nel dubbio, lasciamo perdere, lì non ci abbia nessuno, rispostiamo, cerchiamo un qualche altro sistema, perché lo potremmo fare. No? Però costa troppo, giustamente. E di conseguenza, quelli che abbiano una crescita di tralicci si attaccano a tratti, in linea di massimo. Ma questo vale esattamente allo stesso modo per tutta un'altra serie di cose. Per esempio, l'ultima, un'altra delle cose che sono appena emerse sono le condanne al cellulare. Che questo coso, no, questo no, ringraziando di quell'altro, quell'altro emette costantemente, no? Comunica col satellite, a noi ci piace tanto questa cosa che comunichiamo col satellite. Il problema è che questa comunicazione non è a costo zero, emette radiazioni. E noi non sappiamo se radiazioni che tipo di impatto abbiano. Non solo non lo sappiamo, ma sarà difficile saperlo prima che la cosa eventualmente si dia a vedere chiaramente, perché si tratta di percorsi storici che non hanno delle serie precedenti. Non è che dice, sai, sono 70 anni e andiamo in giro col cellulare, quindi sappiamo che anche nel lungo periodo non succede nulla. No, perché il cellulare ha 10 anni, e 10 anni sono pochi. Per cui, boh. Allora ovviamente una serie di scienziati opportunamente indirizzati dalle case che producono cellulari ti dice che non c'è nessuna evidenza empirica del fatto che facciano male, molti ragionando su così a capocchia, ma dal punto di vista di buon senso di domande, secondo me tutto sommato se anche non so cosa attaccato all'orecchio per sempre è meglio, e via discorrendo, ma pure qui la scienza non è in grado di dire sì o no. La scienza ti dice, non lo so, potrebbe, però non ci sono le prove. Capite che non è una situazione che ti permette di stare particolarmente sereno. Perché non vuol dire sì o no, vuol dire non lo so, vuol dire fai tu, regolati, questo di fatto. E lo stesso vale per il wireless, quello che ci piace tanto, pure il wireless, su onde pure quelle. Lo sappiamo le onde che ci fanno? No, semplicemente non lo sappiamo, né abbiamo il tempo di sperimentarlo, perché ovviamente abbiamo fretta, abbiamo bisogno di rientrare degli investimenti, abbiamo bisogno di ragionare in termini economici, e questo si riflette su tutta una serie di prassi che prima erano fatte in modo diverso. Faccio un esempio, i medicinali. I medicinali prima di essere messi a portata degli esseri umani necessitavano di anni e anni di sperimentazione. Prima sulle specie animali più o meno simili, poi su un campione di selezionato degli esseri umani per lungo periodo per vedere tutto sommato che cosa accade, perché non lo sappiamo. Di nuovo, stiamo sempre lì, questa cosa del fatto che noi sappiamo le cose è menzognera, non ne abbiamo idea. Però qual è il problema? Che nel momento in cui noi trasformiamo l'attività di ricerca farmacologica e produzione di farmaci in un'attività economicamente significativa, di nuovo entra in gioco il problema dell'azione economica. Chi è che vede questa grossa convenienza nello sperimentare per 10 anni, quando già dopo 2 anni con dei modelli matematici ad hoc tu puoi dire che non si apprezza nessun tipo di disturbo, ma comunque va bene a nessuno? Perché sul mercato arrivano delle medicine che sono delle bombe orologeria pure loro, tant'è vero che ogni tanto ne salta fuori una. Prendete per esempio il nimesubide, che praticamente è scomparso. Il nimesubide lo chiamano tutti, c'è stato un momento in cui il nimesubide era una delle cose che praticamente c'era in tasca regolarmente insieme al fazzoletto, che era il nimesubide, improvvisamente l'aurin è diventato improvvisamente cancerogeno. Faremo i conti con questa cosa, ma non lo sapevamo, no? Questi sono... Oh, esatto, questo infatti è un altro degli strumenti che vengono, dice la vostra collega giustamente, prendete il famoso bugiardino. Ultimamente il bugiardino va dal semplice mal di testa fino alla morte improvvisa, non so se avete fatto caso, per qualsiasi cosa. Perché? Perché questo ovviamente è una strategia che serve a intervenire nelle cause con le assicurazioni e con quelli che risentono il medicinale. Perché il medicinale, le ricerche scientifiche, quindi articoli pubblicati su Lancet, sul Journal of Medicine, eccetera, eccetera, dimostrano ormai, con dati scientifici che hanno la loro validità, ma comunque insomma, se lo dicono solo per cui io vi riporto la questione, che il medicinale tipico nel 30% dei casi fa quello che dice. Il restante 70% dei casi va da un effetto blando positivo a degli effetti catastrofici negativi. Parliamo del 30 e del 70. Non so se mi spiego. Una medicina non è generale. no? Quindi lo avrebbero già detto, ma evidentemente il nostro modo di ragionare sulla medicina, sulla chirurgia, eccetera, 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 risente anch'esso di un immaginario meccanico. D'altro canto il chirurgo, con buona pace di chi apparenti chirurghi o apprezza molti chirurghi, io sono moltissimi chirurghi, però di fatto è un meccanico di molto pratico, non altro, cambia i pezzi.
No,
più o meno. Ho capito, quindi, lo so, però comunque, no, diceva che il chirurgo non si fa operare perché se rende conto, tutto sommato, però di fatto il problema è questo, ovvero sia, noi siamo costantemente sottomessi a un certo tipo di pratiche che derivano da una forma di immaginario, ovvero sia l'idea che siccome l'essere umano è sempre quello, la medicina, una medicina che funziona per l'essere umano con le maiuscole, funziona per tutti. Nella prassi questo non accade, perché noi non siamo tutti uguali. La genetica ce l'ha dimostrato, il genoma ce l'ha dimostrato in tutti i modi possibili e immaginabili. L'idea di oggi qual è? Quella che ognuno dovrebbe avere il suo farmaco. Però lo dicono. E questo vuol dire che i farmaci che esistono oggi sono pure loro, spesso e volentieri, una scommessa, come dicevamo. Questo è il problema. Cioè, quello che noi stiamo cominciando a percepire chiaramente è che il discorso ecologico, e qui prendiamo un'altra parola che è molto importante, quella di ecologia, non è semplicemente limitato a questo ambiente fantomatico, alla natura, a questi posti verdi, belli, con le palme, l'acqua azzurra e via discorrendo. Ecologia significa di fatto interrelazione. Ecologia vuol dire che tu esisti in uno spazio col quale hai rapporti. E quindi la qualità di quello spazio influenza la tua qualità. Non è una cosa che è bello perché fuori ci sono gli uccellini, è bello perché il panorama è rilassante, no, è qualcosa di molto più significativo. E vuol dire che tu sei in un costante interscambio con l'ambiente nel quale vivi. Che era quello che dicevo l'altro giorno, quando vi ho detto che noi siamo esseri, siamo sistemi aperti, e siamo malleabili, vuol dire che noi assorbiamo dall'aria, assorbiamo dalle pareti, assorbiamo dal vento, dalla pioggia e da tutto, cose. Non ci scorrono addosso. Capito? Perché noi siamo permeabili a livello di micron, a livello di nanotecnologie, a livello di polverine assolutamente impercettibili, noi siamo permeabili. La nostra pelle ci tiene insieme per quelli che sono grosse cose, ma non per le cose impalpabili, quelle che non vediamo, quelle che non immaginiamo, le radiazioni peggio che andare di notte, ovviamente. Però, e questo è il punto, ossia ragionare di ecologia non vuol dire quindi preoccuparsi esclusivamente di un fantomatico ambiente la cui salvaguardia diventa quasi una questione etica. È anche biegamente economico, è anche una questione di sopravvivenza, perché la qualità dell'ambiente è la qualità della mia vita, non altro. E come vi dicevo l'altro giorno, questo è smentito nei comportamenti pratici, per esempio, dei camorristi, i quali ritengono evidentemente da qualche parte nel loro cervello che tra loro e l'immondizia sulla quale vivono non ci siano rapporti. E quella sia un'altra questione, di qualcun altro, non so di chi, però di fatto loro vivono sulle discariche. E dice, sai, è cattivo, va da una parte a vedere da quelli che stanno lì che lui vive sull'isola con le palme. No, lui vive esattamente in mezzo all'immondizia come gli altri, qui è proprio un problema di rappresentazione. Così lui non riesce a capire che quella cosa ha un riflesso sulla sua vita. E il camorrista, da questo punto di vista, secondo me, è il simbolo, è l'emblema della nostra cultura. Sembra che noi non lo capiamo questo. Come se l'industriale che avvelena non respirasse pure lui per l'aria. E questa è una questione che ci possiamo porre, no? Tu sei l'industriale che, o lo vedo il chimico di Marghera, tutta una serie di luoghi che conosciamo piuttosto bene, no? E tu o lì non ce vai mai, oppure spiegami secondo te perché non è un tuo problema, perché quell'aria è un filo di... Cioè, penso mi viene voglia di questa semplice situazione. Tu non vai in giro sempre con una bomba alle spalle e le tute dei Fremen. Tu sei uno che respira la stessa aria che sta inquinando, perché evidentemente, al di là dell'azione economica e tutto quello che volete, c'è proprio una difficoltà, una incapacità percettiva e cognitiva di capire che quel tipo di cosa lo spunti anche tu. Quindi non è che lo dovresti fare per gli altri, ma lo dovresti fare in generale, perché è giusto farlo. Perché ci sei in mezzo anche te, perché siamo una comunità di destino, riprendendo quell'altro concetto di Monaco, come vi dicevo, no? Perché tutti noi siamo sulla stessa barca, finché non verranno messe a punto le tecnologie per le quali i più ricchi probabilmente potranno prendere un'astronave e andarsene a colonizzare, che ne so, Marte, siamo tutti sulla stessa barca. quindi dobbiamo ragionare, dovremmo ragionare in quest'ottica. Il fatto è che, come vi sto cercando di dimostrare anche con esempi concreti, non lo facciamo. Cioè, proprio un gatto, c'è un buco, c'è un qualcosa che non si capisce per quale strano motivo, pur essendo abbastanza razionale, abbastanza lineare come ragionamento, noi andiamo a non riuscire a percepire. E questo deriva, secondo me, in larga parte appunto dal fatto che noi abbiamo sempre costruito la natura come qualcos'altro. Da Cartesio, come dicevo l'altro giorno, e poi, noi abbiamo sempre stabilito, no, uno scarto tra noi e la natura. La natura è quella, la res extensa, è qualcosa che fa da un'altra parte, non è qualcosa di cui noi stessi facciamo parte. Tant'è vero che anche il nostro corpo, da questo punto di vista, ne risente moltissimo. Noi abbiamo delle incapacità di rappresentarci la corporeità, non siamo più in grado di percepirla, spesso e volentieri. Amiamo tantissimo tutte queste cose assolutamente impalpabili, come i cellulari, le connessioni satellitari, tutto ciò che pertiene allo spirito. E di fatto credo che vediate abbastanza chiaramente che il cellulare, il satellite, la connessione wireless, tutto ciò che è immateriale è nella sfera dello spirito. No? Fa parte in qualche modo della res cogitans, non della res extensa. Quindi dal punto di vista immaginario il nostro essere connessi, che è il termine che oggi va per la maggiore, attraverso questi punti di luce, questi punti di energia, è divinizzante. Probabilmente non ci avrete mai pensato, però di fatto uno dei motivi per i quali c'è questo forte fascino verso queste tecnologie è che sono tecnologie immateriali, che non hanno nessuna, apparentemente non hanno limiti, non hanno nessun ostacolo, non hanno nessun peso, sono impalpabili, fanno parte dello sfera, dello spirito. Quindi il nostro immaginario è un immaginario che è in rotta con la materia, è un immaginario che è in rotta con quelle che sono le limitazioni della materia. E questo chiaramente è un modo, è uno dei modi per i quali dobbiamo cominciare a pensare questo discorso, perché, come vedrete anche nel manuale, che cosa viene detto ripetutamente? Che l'economia è, come dire, ritrosa ai limiti. Non è soltanto l'economia che è ritrosa ai limiti, è proprio la nostra cultura che è ritrosa ai limiti. Noi non vogliamo limiti, noi vorremmo essere liberi di fare qualsiasi cosa, l'individuo autonomo, ne abbiamo parlato ripetutamente, se vi ricordate quando abbiamo parlato dei rapporti primari e di tutto il resto. Noi ci rappresentiamo come liberi da limiti. Quindi non accettiamo i limiti dei rapporti di coppia, non accettiamo i limiti dei rapporti di parentela, non vogliamo complicazioni, non vogliamo coinvolgimenti, non vogliamo niente di definitivo. Tutto questo significa che noi non vogliamo limiti e di fatto la materia è un limite. Il corpo si stanca. Non puoi fare le cose oltre un certo livello perché le tue risorse non ti permettono di farlo. E quindi, come qui vedete, un altro dei moventi e dei motivi di larga parte della nostra vita criminale si chiarisce abbastanza bene, perché per esempio da questo punto di vista la cocaina ti permette di andare oltre i limiti, è la droga della performance, puoi restare sveglio per 70 ore, 80 ore, puoi essere un superuomo, per cui l'immaginario sembra che non funzioni, ma funziona come? Tra l'altro la cocaina è polvere impalpabile e bianca. Così. Da tutti i punti di vista simbolici è perfetta, no, il bianco è il colore della purezza, la polvere è impalpabile, è impalpabile e quindi non è materiale, eccoci, stiamo lì, lei ci permette di superare i nostri limiti e quindi ovviamente è benvenuta e si consuma in quantità industriale, al di là di fatto sono cattivi o meno clan, però di fatto la cocaina è un altro emblema del nostro modo di porci, cioè noi vogliamo costantemente andare al di là dei limiti che il nostro essere materiali ci impone. Il tempo reale, il fatto che io schiaccio un pulsante qui si muovono cose in Giappone, come se questa cosa non avesse un costo, questa cosa infatti un costo c'è, ma perché è energia che si spreca, è energia che si consuma. Tutte le connessioni che secondo noi sono impalpabili, non impalpabili, ma costano in termini di consumo, ditelo a quelli che hanno server. Che sanno benissimo quanto gli costa gestire questa impalpabilità, sono parecchia roba, no? Stanze ad hoc, ventilazioni, situazioni, perché queste cose si scaldano fisicamente, è tutto molto bello, ma c'è anche qualcosa che si scalda fisicamente, e questo ci porta al ragionamento che vi viene presentato spesso e volentieri del problema dell'ambiente come un problema di termodinamica. Che bello. Ok, non è un problema.
Bene, allora stavamo impiegando il break per dei piccoli ragionamenti che sono utili da riproporre, perché ci portano a un altro aspetto dei tanti problemi che stiamo toccando finora. Fin qui ci siamo, quello che abbiamo detto fino adesso? Quindi, per concludere questo argomento e venire poi al problema della salute un po' da un altro punto di vista, teniamo presente che la terza obiezione che viene mossa appunto a coloro che sostengono che non vi è una crisi ambientale gioca su questo discorso, ovvero sia sul fatto che di fatto il modo corrente di vivere è qualitativamente peggiore di quello che potrebbe essere, anche se quantitativamente no. Ok, quindi ci sono una serie di ripercussioni sul nostro modo di essere, da un punto di vista di salute, da un punto di vista di qualità della vita, che è uno dei temi centrali con i quali ci si confronta normalmente, che depongono a favore della considerazione di una crisi ambientale. Ovvero sia, il problema della qualità della vita è un problema, come abbiamo detto più volte, che riguarda il senso della vita e quindi il fatto che le scienze sociali, come abbiamo detto prima, ricercano una comprensione e non una spiegazione scientifica. E da un punto di vista scientifico e quantitativo le cose dovrebbero essere ovvie, è l'obiezione che ci viene mossa, no? Da un punto di vista quantitativo viviamo meglio, viviamo più a lungo, abbiamo più cose, quindi di che te lamenti? Questo è detto proprio in soldoni, uno degli argomenti contro il problema dell'ambiente, contro la crisi ambientale. Quello che dice appunto il testo è che se noi ragioniamo invece in un'ottica di qualità, quindi di qualità della vita, vediamo che sia da un punto di vista dei riflessi della salute soggettiva che da un punto di vista di senso di vita abbiamo delle difficoltà. Non capiamo perché. Ora, il problema della salute, stavamo discutendo appunto con dei vostri colleghi, è un problema che si articola in un sacco di modi. Finora abbiamo visto quello fondamentalmente delle conseguenze inaspettate di una serie di prassi, quindi le medicine, i modi attraverso i quali gestiamo l'incertezza tecnologica, l'elettrosmog, eccetera, eccetera, tutte queste cose qui, ma ci sono anche altri problemi che derivano paradossalmente dall'aumento delle nostre conoscenze. Questo è quello che Beck chiama la società del rischio. L'avete sentito parlare, immagino, perché è una di quelle righette che si spendono dappertutto. Che vuol dire la società del rischio da questo punto di vista? Vuol dire che man mano che noi aumentiamo le nostre conoscenze, ci rendiamo conto di quante cose potrebbero andar male. E quindi temiamo di più. Abbiamo più paura perché sappiamo che c'è, prima succedeva una cosa, c'erano una o due cose che potevano essere controllate, fatto quello tutto a posto. Adesso sono diventate 70. Il fatto che vadano bene 70 cose invece di due, da un punto di vista statistico e numerico, non è così evidente, quindi abbiamo delle forti ritrosie. E questo in cosa? Perché è un grosso problema? Uno, perché è un altro dei fattori che aumenta, no, la sensazione di rischio nostro, di incertezza. Un altro perché ovviamente si ripercuote e influenza il comportamento di altri. Pensiamo solo noi a sapere che ci sono un sacco di cose che potrebbero andare male, ma pure altri. Per spiegarvi in pratica perché questa cosa è importante, pensiamo a un chirurgo. Di nuovo. Che succede? Che la medicina, come le altre scienze, ha teso a presentarsi come una scienza, ovvero sia fondata su valori oggettivi, su capacità di intervento oggettive e su prassi oggettivamente definite, i famosi protocolli. Se voi conosceste o aveste studiato la storia della medicina, sapreste che a lungo la medicina è stata considerata un'arte, non una scienza, perché c'è una quota di imponderabile nel fatto, come dicevamo prima a proposito dei medicinali, per esempio, che noi tutti siamo diversi, per cui quello che per me può essere un intervento di routine, per un altro può essere una catastrofe, senza che io abbia sbagliato nulla. Questo è il problema. Ovvero sia, esiste una soglia di rischio in qualunque intervento, anche in quelli che vengono criminalmente, secondo me, presentati come interventi di routine, che non è comprensibile, non è rimovibile, non c'è una certezza matematica che tu faccia una qualunque cosa e questa cosa non abbia dei riflessi, non abbia delle conseguenze e vada bene. Tu puoi immaginare che nel 99,99% dei casi quella cosa vada bene, ma c'è sempre il titolare dello 0,001 che non è contento. Allora, se il tuo messaggio però nel frattempo, il modo in cui ti sei presentato è sempre stato quello che questa soglia di incertezza non c'è, la gente costruisce su questo un sistema di aspettative e quindi ti ritiene responsabile di tutto quello che può andare male, perché la sei cercata da un certo punto di vista, no? Che succede? Che noi oggi abbiamo a disposizione, come dicevano giustamente anche i vostri colleghi, una serie di strumenti per imparare e apprendere cose, anche su questi saperi che prima erano esoterici, che prima non c'erano. Noi abbiamo internet, abbiamo la possibilità di leggere testi specialistici, abbiamo la possibilità di interpellare degli specialisti, abbiamo una apertura sull'informazione relativa a questi argomenti enorme rispetto a prima. Prima il medico, bene o male, era uno stregone, ti diceva due o tre cose, infatti non si capisce mai quello che dicono, e tu non avevi modo di, no, controbattere, approfondire, scoprire che cavolo significava il tutto. Oggi puoi. Per cui tu oggi sai, come lui, che ci sono tutta una serie di cose che vanno fatte, ma tu lo sai secondo una certa forma di teoria, ovviamente anche, no? Per cui tu sei in una situazione nella quale ti fidi del medico perché il medico è stato costruito come personaggio di fiducia anche lì da un punto di vista sociale, eccetera, eccetera. Ma nello stesso tempo, uno, vuoi un medico preparato, ma pensi che la preparazione del medico sia adatta a far sì che le cose vadano tutte bene. Quindi stai giocando su un territorio sbagliato, perché sta certezza non c'è. Anche il medico sbagliato può sbagliare di nuovo, oppure può trovarsi in una situazione nella quale non può far nulla e ignorare quello che c'ha sotto i ferri, anche per una stupidaggine. Stavo ricordando ai vostri colleghi che tempo addietro c'è stato sulla stampa con un certo risalto il caso di un giovane che era morto, è morto sotto i ferri per un intervento stupidissimo, non ricordo, sono le tonsille, insomma, comunque una di quelle cose che puoi fare senza nessun problema. Il problema, il motivo per cui questa cosa era interessante dal mio punto di vista, al di là della pena per il poveretto, è che era lo stupore con cui i media dicevano: non si riesce a capire perché è morto, perché avevano controllato tutto, era stato fatto tutto alla perfezione, però, come dice la famosa battuta, l'intervento è andato benissimo, il paziente è morto. Ecco, era andato esattamente così. E lì con chi te la pigli? So se mi spiego. Cioè lì non c'è un colpevole. Quindi noi dobbiamo riflettere su una peculiarità che deriva dal modo in cui noi abbiamo costruito la nostra ansia di controllo. Che cosa succede? Succede che noi lentamente e pian piano abbiamo aumentato la nostra capacità di controllo sull'ambiente e sulle circostanze, che è una delle nostre ossessioni, come abbiamo detto più volte. Questo si dà chiaramente nella figura del progetto, ne abbiamo parlato anche negli anni scorsi, se vi ricordate, c'è tutto scritta una serie di cose su Moran che finiscono più in proposito e via discorrendo, ovvero sia che succede? Che noi a un certo punto ormai siamo abituati a ragionare in questo modo: se io progetto accuratamente una qualunque impresa, questa sicuramente va in porto. Non so se mi spiego. Il problema può essere, se non succede, c'è sicuramente colpa di qualcuno che è coinvolto in questo discorso. Ovvero sia, noi abbiamo rimosso l'idea che esista una soglia di incertezza nelle cose. Che le cose possono andare male, come dice la legge di Murphy, che secondo me, ripeto, è un dogma, indipendentemente dalla mia volontà. Le cose possono andare male e non esserci una colpa di nessuno. Per cui noi come cultura dovremmo riscoprire l'idea che c'è una possibilità, che non vuol dire assolvere qualunque comportamento, ma vuol dire non avere la certezza che un qualche esito negativo abbia necessariamente un colpevole. È un'altra cosa. Non so se mi spiego su questo. Per chiarirvi un po' meglio la questione, vi faccio un esempio un po' più antropologico. Sapete cos'è il capo espiatorio?
Sì.
Che cos'è il capo espiatorio?
La colpa a una persona che non dice niente, cioè per le colpe che
cioè la capra veniva presa per espiare le colpe, cioè presa.
Quali
lei,
colpe?
Che problema è questo? Degli altri, degli umani veniva preso.
Qui dobbiamo specificarla un po' meglio la cosa, perché qui c'è. Sapete chi è il capo espiatorio della nostra cultura? Quello con le maiuscole. Non proprio Dio,
vabbè,
la sua figura, quell'altra, Gesù. Oh, okay. Quindi insomma sappiamo perfettamente, perlomeno tendenzialmente sappiamo, che Pasqua, l'agnello sacrificale, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma tutto questo, quella frase è perfetta perché dice: l'agnello di Dio toglie i peccati del mondo, che non sono i peccati nostri. Non so se avete mai riflettuto su questo. Ovvero sia, il capro espiatorio è un espediente simbolico, una strategia rituale attraverso la quale noi esorcizziamo il fatto che le cose vadano male di loro. Cioè la colpa del capo che spia il capo espiatorio non è la colpa nostra. Cioè non è che il capo espiatorio fa sì che io, pur avendo sbagliato una qualche tipo di operazione, venga perdonato. Questo lo diciamo noi oggi, ma non è quella l'ottica. Il capro espiatorio, ovvero sia Cristo, si immola per i peccati che accadono, i peccati del mondo. Non so se mi spiego. Cioè quelli dove non c'è un colpevole, capito? Noi pensiamo che il capro espiatorio sia uno che si fa carico delle colpe di un altro, ma non è così, perché le colpe di un altro implicano che quello poteva fare meglio. Il capro espiatorio è quello che si fa carico delle colpe che derivano da situazioni in cui tutti hanno fatto quello che dovevano, ma sono andate male uguale, capito? Perché i progetti vanno male di loro. Non so se vi ricordate se era quando è stato, no, mi sa che non eravamo con noi, io ho preparato tutto questo, ovviamente in esempi bassi, no? Io ho preparato tutta una presentazione di un libro che avevo scritto tempo addietro, per mesi prima, accordi, viene lui, viene quell'altro, andiamo di qua, andiamo di là, facciamo sopra, facciamo sotto, quindi era tutto perfettamente progettato e tutto perfettamente nelle tabelle di marcia del caso. La mattina della presentazione la madre del relatore ha un infarto. Di chi è la colpa? Però i miei progetti mi danno i denti. Cosa mi spiego? Quello è il problema. Ovvero sia, tu puoi progettare quello che vuoi, ma se effettivamente tu potessi prevedere tutto, avresti una certezza, non un'aspettativa, se vi ricordate quello che dicevamo l'altra volta, no? Nel progetto c'è comunque una forma di aspettativa, perché tu immagini che le cose vadano più o meno regolarmente, ma basta una cosa qualunque che non va come deve e il tuo progetto va per aria o porta da qualche altra parte, che è il discorso degli effetti perversi dell'azione, se vi ricordate, no? Perché Morin diceva che ogni azione è una scommessa, perché tu agisci e non sai che cosa succede in tutte le sue possibilità, perché la realtà è molto più complessa di quello che noi immaginiamo. E quindi il gesto che noi facciamo normalmente, rutinariamente, di prendere uno e fai una riposizione, che pare una stupidaggine, una persona su 100 l'ammazza, anche se lo stai facendo bene, anche se non c'è il dolo perché non sei stato attento, anche se hai usato tutti i protocolli corretti, eccetera, 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 su quel particolare organismo, in quel particolare momento, la riposizione è mortale e non c'è la colpa, c'è solo che quello muore. Fine. So se questo è chiaro. Noi questa cosa l'abbiamo dimenticata completamente, capite? Noi questa cosa ogni volta che accade ci sciocca, perché noi siamo illusi che attraverso le nostre pratiche, attraverso le nostre procedure, noi possiamo scongiurare l'accadimento negativo, e non è vero. Possiamo limitarlo, possiamo far sì che diventi meno frequente, perché certi fattori li controlliamo, ma noi non sappiamo mai quali sono tutti i fattori coinvolti in un qualche tipo di iniziativa. E questo, vi ricordo, ha molto a che fare anche con la teoria del caos, come vi dico spesso, no? Perché noi abbiamo ragionato per secoli pensando che una grossa causa ha grossi effetti e una piccola causa posso anche non prenderla per niente in conto, ma oggi sappiamo che non è vero. Quindi ci sono miriadi di cause che finora non abbiamo mai preso in considerazione, che piano piano ci stanno dimostrando che hanno un loro, no, un loro interesse, una loro importanza. Per cui, da questo punto di vista, che cosa accade alla fine di tutta la frasca? Che noi siamo convinti che se qualcosa va male ci deve essere per forza un colpevole. Quelli che fanno le cose rischiose sanno perfettamente che loro potrebbero, pur essendo attenti a tutto, sbagliare, perché gli potrebbe morire qualcuno per le mani senza che loro abbiano fatto niente di male, ma sanno pure che se succede si beccano una causa, una denuncia, prima cosa che ti succede, e funziona dall'albo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi paradossalmente che cosa succede? Che più tu sai e meno ti impegni, perché diventa troppo pericoloso, perché si è impostata una situazione talmente paradossale che tu più sai e più ti rendi perfettamente conto che ci sono molti spazi nei quali potresti andare a pagare pegno pur senza avere nessuna colpa, ma gli altri non lo capiranno, perché gli altri ti vedono come quello che tu in qualche modo ti sei, hai contribuito a costruirti, ovvero sia l'infallibile, il medico che comunque ti salva la vita, il dottor House da una parte, eccetera, eccetera, tutti quelli bene o male ci vengono propinati, eccetera, e via discorrendo. Però la medicina è molto più, come dire, azzardata di questo. E allora che succede? Che, come dicevo, probabilmente dovrei avervi detto l'anno scorso, quelli, i nuovi che si accingono a diventare chirurghi, fanno chirurgie che sono a bassissimo rischio. Quindi fanno chirurgia plastica, ricostruzione di cartilagini, tutta una serie di cose che, a meno di una sfiga colossale, non hanno nessun tipo di ricaduta negativa, e evitano come la peste la neurochirurgia, la cardiochirurgia, tutte quelle che invece hanno, come dire, una importantissima, un importantissimo riflesso sulla salute di molti. Però il rischio lì diventa tale che tu non lo fai più, perché non ti conviene. Non so se questo è chiaro. ovvero sia, ritraduco, il fatto che noi si sappia sempre di più spinge quelli che sono più avvertiti nel sapere a rendersi conto del fatto che il loro comportamento non è tutto controllabile. Quindi il neurochirurgo, un bravo neurochirurgo, sa perfettamente che per quanto lui sia bravo, quando apre può trovarsi in una situazione che non ha visto attraverso le varie strategie diagnostiche che sono disponibili, che non è quella che si aspetta e sulla quale forse può non poter intervenire, perché capita che la gente muoia di suo, lo siamo questo, no? Ecco. Allora quel neurochirurgo paradossalmente opera peggio di uno che non sa tutte queste cose, perché in qualche modo ha costantemente una tensione, che sa perfettamente che le cose potrebbero non andare come gli altri si immaginano che vadano, quindi un gioco di aspettative, e lentamente questa faccenda porta a far sì che quel tipo di impegno non sovrenda più, perché uno ha anche i problemi suoi di qualità della vita, no? Uno non può campare ogni volta col patema e dire: Dio, mo vado ad operare, chissà che succede, se stasera sono ancora un grande neurochirurgo oppure sono un carcerato. Dai e dai, dici: sai che c'è, ma io vado a fare altro, faccio le suture, così non sarà glorioso, ma perlomeno vivo più tranquillo. Capite? E quindi questo ovviamente lo si vede dove nei dati, se voi andate a vedere, ci sono un costante aumento delle cause per incapacità, per negligenza, per mal... come dire, per colpa nella prassi medica. Questo non vuol dire che tutti questi medici vadano assolti, perché è chiaro che non vuol dire questo, però vuol dire che in quella fascia di medici qualcuno sta pagando per colpa che non sono loro, perché tutti quei casi non sono tutti dovuti a negligenza come la nostra ideologia vorrebbe, capite? Lì in mezzo c'è il negligente, c'è lo sporco, c'è l'incapace, ma c'è pure quello che non poteva fare diversamente. Allora la cosa sensata quale sarebbe? Sarebbe costruire una rappresentazione culturale e simbolica dell'operatore come non infallibile, perché se tu chiedi a qualcuno di essere infallibile, quello non lo sarà mai, perché noi siamo non perfetti, tutti. Non puoi pretendere da qualcuno che sia infallibile, perché è umano, e lo sappiamo che errare è umano, no? Quindi capite che qui di nuovo si innescano un reticolo e un'interazione di aspettative che diventano nefaste. Paradossalmente l'aumento della consapevolezza e del sapere diventa un disvalore, perché io so talmente tanto quanto è rischioso fare una cosa che a un certo punto io sai che c'è, falla te, perché a me mi chiede io, va avanti tu, e quindi tante branche non vengono più fatte, tanti esperimenti che prima sono stati in grado di salvare molte vite e venivano fatti in modo estremamente avventuroso, chi li fa più oggi? La prima cosa che fai è becchi una causa di quelle che ti piegano per tutta la vita, te e i tuoi successori, e tu quindi non rischi più di tuo, eviti. Capite? E questo è un grosso problema del come abbiamo costruito la gestione del nostro sapere, perché un sapere che si vuole infallibile è fondamentalmente un sapere stupido, di nuovo. Noi non siamo infallibili, e sarebbe ora che ci entrasse in testa questa cosa, perché ripeto, come dicevamo stamattina, gli esempi del fatto che non siamo infallibili sono ovunque. Continuare a pensare che ci sia sempre un colpevole, non so se vi ricordate, l'ho raccontato di quella che avevo intervistato un bel giorno che non era riuscita a partire dall'aeroporto perché c'era la tormenta di neve, e questa furibonda dice all'intervistatore: qualcuno pagherà per questo. Qualcuno chi? C'è una tempesta di neve, non è colpa di qualcuno, però è l'atteggiamento col quale noi vediamo le cose. Pare che c'è un responsabile che è andato lì, che ha messo la tempesta di neve sull'aereo. No, succedono cose per le quali tu non riesci a fare quello che immaginavi, nel piccolo come nel grande, nella stupidaggine come nella cosa più seria, perché è chiaro che non è solamente un problema del come si chiama, del chirurgo, è questione di vita o di morte, ma anche il semplice fatto che tu non riesca a fare quello che vuoi fare, da noi viene vissuto come un sopruso, come il fatto che qualcuno deve pagare per questa cosa, i miei progetti non vanno in porto. Così tante volte può capitare, tante altre volte i progetti sono semplicemente saltati, quindi lì dovreste, avevamo la sfiga che uno deve tenere presente, insomma c'è questa sfiga, non è che l'abbiamo rimossa, ma noi stiamo lavorando da secoli a rimuovere qualunque tipo di sfiga. Di fatto l'illusione è quella, il che da un punto di vista di bilanci è a dir poco problematico, perché se ci pensate da un punto di vista di bilancio esistenziale, se tu ti aspetti che una cosa necessariamente debba andare bene, nel momento in cui questa cosa va bene non sei contento, è normale, ma è normale, da aspettare, che problema c'è? Per cui lì che succede? Che tu di fatto non sei mai contento, cioè, o sei normale o sei incappato perché la cosa non è andata come doveva andare, cosa più probabile perché tanto succede quasi sempre. Mentre se tu comunque conservi una sana percezione del fatto che quella cosa tutto sommato potrebbe non succedere, quando la cosa succede sei consapevole, ce l'ho fatta. Ed è questo lo spirito col quale bisogna affrontare le questioni, perché come vi dimostrai ai tempi, se voi prendete un qualunque gesto, il più stupido gesto quotidiano, perché quel gesto vada in porto deve averci una tale coincidenza di fattori che è vertiginosa. Capite? È vertiginosa. Pensate soltanto alla faccenda del blackout e dell'albero in Svizzera. Quanti progetti sono saltati a sera al blackout? Miriadi, no? Per colpa di un albero in Svizzera. Chi lo poteva prevedere l'albero in Svizzera? Nessuno. Si potevano fare delle strategie, si potevano fare delle cose, ma ci sono degli eventi che non sono prevedibili, semplicemente questi. Accadono e tu devi farci pace. Per cui anche da un punto di vista, appunto, ripeto, di soddisfazione e di qualità della vita, perché è questo quello che stiamo cercando di analizzare, la qualità della vita nel momento in cui tu ti aspetti sempre che le cose vadano come pensi, è un disastro, perché tu non sei mai contento. Cioè l'unica cosa che può succedere è un miracolo, un qualcosa che, non so, ti si rompe il banco ma ti dà 10.000 euro invece di 250 che hai chiesto, cose di questo, insomma, non so se capitano, forse qualcuno sarà contento, però di fatto tutte le altre eventualità sono normali. Cioè non c'è niente di cui essere felici, perché è ovvio che le cose vadano bene, ma in tutti gli altri casi sei mediamente incazzato, un po' più, un po' meno, sei furibondo, insomma c'è tutta una gamma di sentimenti negativi e nessun sentimento positivo. Quello è il problema. Al conto, al cambio, è chiaro che non c'è equilibrio, alla fine sei sempre incazzato, in ultima analisi, perché tu o c'è il negativo o c'è lo zero, da sta parte non ci arrivi mai. Ovviamente, no? Hai bisogno di psicofarmaci, hai bisogno di rallegranti, hai bisogno di alcol, hai bisogno di droghe, hai bisogno di tutta una serie di aiuti che ti facciano riprovare quelle sensazioni positive che non riesci più a provare per motivi anche culturali. E quindi la qualità della vita da questo punto di vista ne risente significativamente. Ora, c'è un'ultima cosa da dire sulla questione, ovvero sia ragionare sull'artificializzazione della vita, ma non credo che sia il caso di farlo ora, perché dovremmo chiudere. Direi che per oggi basta pure così. Ci vediamo lunedì mattina.